Radio Immagina.
Per tornare a parlare quest'oggi di economia, guardando naturalmente al conflitto in corso in Ucraina, guardando naturalmente anche a quella che è la campagna elettorale in vista del ballottaggio per le presidenziali francesi, ballottaggio previsto per il 24 di aprile. Buon pomeriggio, bentornato ai nostri microfoni anche al senatore Antonio Misiani, ben trovato.
Buona giornata, grazie per l'invito.
Lo ricordo, il responsabile economia e finanza della segreteria del Partito Democratico. Misiani, noi a questo punto del giorno diamo un po' un'occhiata a quelle che sono naturalmente le notizie che ci portiamo dietro dalla mattina, no? Qui l'apertura dei vari siti. Allora, Corriere T titola: colpito e evacuato l'incrociatore russo Moskva, le minacce di Mosca con Finlandia e Svezia nella NATO, conseguenze nel Baltico. E poi c'è l'apertura del sito dell'ANSA: se Svezia e Finlandia si uniranno alla NATO, Mosca rafforzerà i suoi confini occidentali. Poi abbiamo il sito della Stampa: guerra Russia-Ucraina, evacuato l'incrociatore russo a fuoco nel Mar Nero, Kiev affondato dal nostro missile, Mosca minaccia l'atomica sul Baltico per l'ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO. Le chiedo, Misiani, come si riannodano i fili della diplomazia se siamo arrivati a questo punto della tensione?
È una questione molto complicata. Siamo in una fase scoraggiante in cui il dialogo sembra essersi interrotto, la parola è alle armi, si preannuncia una nuova offensiva russa nel Donbass, gli ucraini stanno rivendicando l'affondamento dell'incrociatore Moskva, sono solo notizie di guerra, di uccisioni, di perdite umane e materiali. Credo che sia necessario riprendere un'iniziativa politica nei confronti della Russia per fare ripartire negoziati degni di questo nome, con l'obiettivo di arrivare ad un cessate il fuoco il più rapidamente possibile e poi ad un confronto su come ripristinare la pace e la sicurezza in Europa. Anche quello che stanno decidendo i governi della Finlandia e della Svezia è un segno dei tempi e uno degli effetti controproducenti dell'invasione russa dell'Ucraina, che è stata giustificata con l'allargamento della NATO in questi anni. Il risultato è che la Finlandia e la Svezia stanno legittimamente decidendo di chiedere di entrare nella NATO per proteggersi dalla politica di potenza messa in campo da Putin con una violenza inaudita.
Certo. Allora, benvenuto ad Immagine anche a Richard Rosé, ben trovato, buon pomeriggio.
Buongiorno.
Giornalista, è stato per tanto tempo il corrispondente delle Figaro. Allora, perché noi oggi, senatore Misiani, tenteremo anche con il vostro aiuto di incrociare, no, per quanto è possibile, poi i temi che stanno naturalmente guadagnando la scena in Italia nel dibattito politico, guardando anche però quelle che sono le presidenziali francesi, no, di cui ci stiamo occupando ormai da diverso tempo. Allora, intanto, José, abbiamo detto il ballottaggio previsto per il 24 d'aprile. Stamattina, quando ci siamo parlati al telefono, mi hai detto, insomma, io sto seguendo dall'Italia questa campagna per le presidenziali, ma cercherò di spiegare quello che in Francia sta accadendo, diciamo, per quanto riguarda i due schieramenti, no? Il presidente uscente Macron da una parte e poi lo sfidante Marine Le Pen dall'altra. Ecco, per quanto riguarda poi la Le Pen in particolare, che idea ti sei fatto del programma che ha messo a punto in vista di questo ballottaggio, iniziando dalla politica estera?
È un programma che si vuole conciliante, amichevole con tutti gli elettori e che nasconde ovviamente delle gravi conseguenze economiche e anche sociali. Per quanto riguarda l'estero, due punti importanti. La prima è che vuole far uscire la Francia dal comando unificato della NATO e lo farà senz'altro immediatamente. L'altra cosa è che vuole ridare la priorità francese sulle leggi di Bruxelles e ovviamente questo comporta grossi problemi con l'Unione Europea. il suo lato sovranista che prende il vento. Questo preoccupa Marine Le Pen, è molto vicina a Orban e vuole seguire quello che Orban ha fatto nella sua politica, e anche in buone relazioni con Putin, ha avuto un prestito importante nel 2017 per finanziare la sua campagna elettorale da una banca russa, continua a rimborsarlo, e ha detto che dopo la guerra, non si dice quando, ma dopo la guerra la NATO e la Russia dovranno trovare un modo di, dovranno avere un'intesa, si deve riconciliare con la Russia. Ovviamente queste parole in campagna elettorale hanno scioccato, perché in piena guerra dell'Ucraina sembra molto favorevole a Putin, anche se ha condannato l'iniziativa guerriera dello zar di
Russia. Perfetto, è molto chiaro. Se fermati un attimo su questo punto, il senatore Misiani, insomma, la Le Pen rappresenta un problema, no? Adesso, al di là della Francia, ma per l'Europa, insomma, potrebbe essere veramente una gravissima battuta d'arresto, no? Lì dove la Le Pen si dovesse affermare al ballottaggio.
Senza dubbio, ci sono tre punti che non possono non colpire di quello che veniva ricordato. Il primo è il finanziamento che è stato accordato anni fa da una banca russa nei confronti del partito di Marine Le Pen, e questo dimostra i legami finanziari e politici che la Le Pen continua ad avere con Putin, con il suo regime. Era grave già in passato, lo è doppiamente con quello che sta accadendo con l'invasione russa dell'Ucraina e con la minaccia che il regime di Putin rappresenta nei confronti di tutti i paesi dell'Unione Europea. Gli altri due punti, la richiesta, la proposta di abbandonare il comando unificato della NATO da una parte e di riaffermare il primato delle leggi francesi rispetto al diritto comunitario, sarebbero due colpi durissimi rispettivamente alla coesione della NATO e all'Unione Europea. Sancire primato delle leggi nazionali rispetto al diritto comunitario è la premessa per la Frexit, per l'uscita della Francia dall'Unione Europea, sarebbe un fatto di una enormità tale che minerebbe alle fondamenta le istituzioni di Bruxelles e il progetto di integrazione comunitaria. Ecco, credo che bastino queste tre cose: il legame con Putin, la picconata che la Le Pen vorrebbe dare alla NATO nei momenti in cui c'è una guerra in Europa, e le premesse giuridiche per l'uscita della Francia dall'Unione Europea. Questi tre punti evidenziano il rischio che rappresenta per tutta Europa, non solo per la Francia, un'eventuale vittoria della Le Pen, e la necessità invece che al ballottaggio prevalga il presidente Macron.
Io adesso vorrei, con il vostro aiuto, un'ultima domanda, José, poi lo lascio alla sua giornata, naturalmente, spostando su quelli che poi sono i temi economici che accompagnano il dibattito in Italia, ma anche in Francia, in occasione di queste presidenziali, no? Perché la guerra in Ucraina, come ricordavi, José, insomma, è entrata sempre di più nella campagna presidenziale francese. C'è un problema con il potere d'acquisto che è diventata, mi sembra di capire, anche qui la priorità nella campagna presidenziale. Anche Macron su questo mi sembra che stia insistendo molto, José.
Sì, infatti tutti e due fanno a chi farà la proposta più simpatica per il corpo elettorale, e di buona guerra. Ma c'è un populismo assolutamente insensato. Per esempio, sullo stipendio minimo che deve essere alzato, sulle pensioni, Macron le vuole portare a 65 anni e Le Pen non vuole mantenerle a 60 anni, su tante altre cose, diciamo che Macron ha un populismo abbastanza tranquillo, ma non esite a fare delle proposte forti. Le Pen ha un populismo estremo e, per esempio, una cosa che preoccupa molto è che Le Pen vuole cambiare le leggi dello Stato e la Costituzione con dei referendum. Ha detto ogni volta che ci sarà un problema io farò un referendum. Ovviamente il referendum è a chi parla di più, è una fonte di populismo. Non siamo la Svizzera è un piccolo paese con una pratica democratica abbastanza forte. La Francia non ce l'ha, il referendum è molto eccezionale da noi, e moltiplicare il referendum per ciascun atto del governo è molto pericoloso.
Assolutamente. José, ci fermiamo per il momento qui, grazie per essere stato con noi, una buona giornata, a presto.
Buongiorno.
Arrivederci, grazie. Richard Rosé, lo ricordo, ex corrispondente delle Figaro. Senatore Misiani, allora, ieri al Nazareno, nella sede del Partito Democratico, c'è stato questo incontro organizzato dal presidio del Partito Democratico sul tema emergenza economica, misure di sostegno ai salari contro l'inflazione e il caro vita. La pagina dei nostri approfondimenti quest'oggi, insomma, un titolo abbastanza chiaro: priorità, salari e potere d'acquisto. Ieri l'Istat ha ricordato che l'inflazione insomma, è il rischio principale per la crescita. Ma lei ha capito quale impatto avrà tutto questo su famiglie e imprese, come il Partito Democratico è pronto a intervenire?
Ma l'impatto è già in atto ed è molto severo. Il governo prevedeva una crescita del 4,7% per l'anno in corso qualche mese fa. Oggi la previsione è scesa al 2,9% secondo il governo, all'1,9% secondo Confindustria, quindi ci siamo persi.
C'è stato un cambio di scenario, certo.
Da 2 a 3 punti di PIL per quanto riguarda la crescita, e l'inflazione sta avendo un impatto fortemente disomogeneo da famiglia a famiglia. È un'inflazione energetica e che colpisce i generi alimentari, e sono le famiglie più povere quelle che in proporzione spendono di più per l'energia e per i generi di prima necessità. Quindi questa inflazione, che è sempre la tassa più ingiusta, è una tassa che colpisce di più chi sta peggio, e già questo dovrebbe darci un'indicazione forte dal punto di vista della politica economica e sociale. Il governo ha fatto cose importanti, ha stanziato 15,5 miliardi in questi mesi per misure rivolte alle famiglie e alle imprese, che però scadono a fine giugno. La crisi non finisce a fine giugno, e quindi da una parte bisogna prorogare queste misure per i prossimi mesi, dall'altra bisogna fare qualcosa in più, serve un cambio di passo, un salto di scala, lo abbiamo chiamato.
Ecco,
così.
Ma lei quando parla di salto di qualità pensa a qualcosa in particolare, Misiani?
Ma guardi, noi abbiamo bisogno di un intervento più ampio per mettere soldi nelle tasche dei lavoratori,
sì.
Perché non basta il bonus sociale luce e gas, non basta l'azzeramento degli oneri di sistema, che ha mitigato il fortissimo aumento delle bollette ma non l'ha certo annullato. Quindi è necessario un intervento sotto forma di uno sgravio fiscale o contributivo che dia una mano per il potere d'acquisto dei salari, degli stipendi, ed è una misura di carattere fiscale che può essere estesa anche al lavoro autonomo. Poi serve qualcosa in più anche sul versante delle imprese. Abbiamo introdotto crediti d'imposta per gli energivori e per i gasivori, che speriamo diventino operativi il più rapidamente possibile, ma forse dovremmo dare una mano alle imprese anche per l'efficientamento energetico, per risparmiare energia, per installare rinnovabili. Dobbiamo dare molta liquidità alle imprese, perché le imprese sono uscite indebitate dalla crisi pandemica e oggi hanno una compressione dei margini, e quindi dobbiamo dare una mano anche dal punto di vista della gestione del loro indebitamento. Dobbiamo fare una misura che ha deciso la Francia, cioè cedere a prezzo calmierato una parte della produzione di elettricità. È stato approvato un emendamento che va in questa direzione nel decreto 17, ma va perfezionato. Dobbiamo dare una mano anche agli enti territoriali, guarda, i comuni stanno soffrendo un doppio impatto, l'aumento delle bollette pesa anche su di loro.
Sì, ne abbiamo parlato qua insomma di Radio Immagina con...
Stanno aumentando le tasse, sì. E questo non va bene, e i comuni devono sostenere costi enormi anche per l'accoglienza dei profughi, che in molti casi sono minori non accompagnati. Il governo è già intervenuto, ma servono più risorse perché altrimenti non si va lontano.
Beh sì, insomma rischia il lavoro di diventare alquanto difficile. Senta, senatore Misiani, a proposito del capitolo energia a cui lei faceva riferimento qualche istante fa, la prossima settimana è in programma proprio un Consiglio dei Ministri sulle rinnovabili. Possono essere queste la soluzione, una parte della soluzione al problema?
Ma secondo noi sono la via maestra, lo sono dal punto di vista dell'ambiente, perché la decarbonizzazione si basa sulle rinnovabili, lo sono dal punto di vista dell'indipendenza energetica, perché il sole e il vento non li dobbiamo importare, a differenza del gas che in gran parte lo dobbiamo importare dalla Russia, e sono la soluzione anche dal punto di vista dei costi, perché oggi produrre elettricità con il fotovoltaico e l'eolico costa molto ma molto di meno che produrla con gas e petrolio, quindi è un triplice vantaggio che ci dovrebbe spingere ad accelerare al massimo. Negli anni passati siamo andati molto troppo lenti, un gigawatt installato all'anno contro gli 8 che sarebbero necessari per raggiungere gli obiettivi che abbiamo posto per il 2030. A maggior ragione dobbiamo accelerare adesso, il governo ha impostato alcune semplificazioni, altre ne ha introdotte il Parlamento, l'associazione di Confindustria dei produttori di rinnovabili dice che ci sono 60 gigawatt di domande presentate pronte per essere installate nel breve periodo, si tratta di sburocratizzare, semplificare e sbloccare queste pratiche e risparmieremo miliardi di metri cubi di importazione di gas dalla Russia e dal resto del mondo e tanti soldi in meno da pagare per le famiglie e per le imprese.
Certo, senta, a proposito, qui chiudiamo, a proposito del capitolo energia, del problema che poi riguarda la dipendenza, no, italiana dalla Russia, il Presidente del Consiglio ha sottoscritto insomma in questi giorni questo accordo con l'Algeria per un aumento delle forniture di gas, no? Allora quello che le chiedo, senatore Misiani, è quanto tempo secondo lei servirà per interrompere proprio, no, questa dipendenza dalla Russia? Qualcuno dice che insomma è impensabile prima di un tot di anni che questo possa avvenire. Lei è più ottimista?
Io sto a quello che ha dichiarato il ministro Cingolani di fronte al Parlamento, ha parlato di 3 anni come l'orizzonte temporale per affrancare l'Italia dal gas russo e sostituire 29 miliardi di metri cubi che oggi pesano per il 40% del consumo di gas. L'accordo con l'Algeria ne ha recuperato circa un terzo, 9 miliardi su 29, ed è molto importante che sia stato fatto. Dobbiamo agire anche attraverso il gasdotto TAP che porta il gas dall'Azerbaigian, la potenza di rigassificazione che vogliamo aumentare noleggiando 2 navi che si aggiungeranno ai 3 rigassificatori in esercizio, permettendoci di importare più gas naturale liquido. Dobbiamo anche risparmiare consumo di gas, perché non possiamo pensare di andare avanti all'infinito consumando ogni anno 75 miliardi di metri cubi, altrimenti la decarbonizzazione ce la sogniamo.
Certo. Senatore Misiani, un'ultima domanda e poi la lascio alla sua giornata. Sul tema tasse il centrodestra continua a fare molto rumore, c'è stato questo incontro con il Presidente del Consiglio che sembra insomma aver un po' rasserenato il clima. Se l'aspettava questa nuova, come dire, levata di scudi da parte del centrodestra? È sorpreso?
Ma più che una levata di scudi è stato molto rumore per nulla. Il Presidente Draghi lo ha detto in tutte le salse, le tasse non aumenteranno, a maggior ragione con la condizione economica che stiamo attraversando. Il centrodestra ha agitato questo spauracchio per finalità elettoralistiche. Quello che noi non possiamo accettare, e lo dico con grande forza, è che ci sia un percorso separato in cui per ragioni elettoralistiche nei prossimi giorni il centrodestra negozia senza il resto della maggioranza modifiche della legge delega, e questo non è accettabile. Quello che secondo noi va fatto è approvare rapidamente la delega, perché dentro ci sono semplificazioni, ci sono riorganizzazioni delle imposte molto utili per i contribuenti italiani. Quindi avanti con la delega, noi siamo pronti a votarla, basta con le pantomime e no a trattative separate tra il governo e un pezzo della maggioranza.
Sarebbe importante. Senatore Misiani, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, buona Pasqua se non ci dovessimo sentire prima e a presto.
Grazie, buona Pasqua anche a voi e a tutti gli ascoltatori.